Stamattina vorrei farmi così proporvi due brani uno lo vediamo velocemente perché vorrei dedicare più tempo al secondo. Il brano che vorrei proporvi, tratto da Luca, siamo al capitolo 13, sono i versetti che vanno dal 10 al 17. Leggo, stava Gesù insegnando in una sinagoga, in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni, era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a farvi guarire e non il giorno di sabato». Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Qui gli elementi su cui potremmo fermarci sono tanti. Il fatto che ad esempio Gesù guarisca di sabato, voi sapete che il sabato era il giorno sacro. C'è un detto rabbinico che dice che addirittura Dio osserva il sabato, talmente, quindi non si può fare praticamente nulla, tutte le regole legate al sabato. Ora Gesù è impressionante come è sopra il sabato, nel senso che non solo guarisce di sabato, fa tante altre cose nel giorno di sabato. Ad esempio, c'è un passo del Vangelo in cui si dice che i suoi discepoli vanno per i campi e a un certo punto, avendo fame, prendono dei chicchi di grano, li sfregano. Ora, hanno già commesso due peccati. Il primo è quello di camminare, perché voi sapete che i passi concessi in giorno di sabato sono solo quelli che portano, conducono al tempio, alla sinagoga. E poi non potevano ovviamente prendere queste spighe di grano, ma soprattutto non potevano sfregarle, perché lo sfregamento era paragonato alla mietitura, al lavoro agricolo, quindi si poteva lavorare. E poi la cosa incredibile è che non c'era un motivo grave perché i suoi fossero in mezzo ai campi di sabato. Sono andati a farsi una passeggiata. Quindi quasi una sfida, cioè Gesù è, potremmo dire, è andata a cercarsela proprio. Cioè non c'era nessun motivo, non poteva aspettare il giorno dopo per andare. Anche qui questa donna è una vita che è curva, ma proprio il giorno di sabato avevano ragione questi, sono gli altri sei giorni. Ecco, Gesù è, lo fa apposta in qualche modo per aiutare a andare oltre, a provocarli in questo senso, a tirare fuori quello che invece è essenziale, non è certamente l'osservanza di un dettame religioso che può salvare. Comunque, questo è un aspetto che meriterebbe di essere approfondito, ma vorrei così fermarmi un attimo invece su questo essere curva della donna. Questa donna assurge quasi a simbolo. Dell'umanità. Ci sono persone che hanno passato una vita a doversi piegare, che la vita le ha curvate, soprattutto le donne, prima i padri, poi ai mariti, ai maschi, a una cultura maschista, alla religione. Voi capite che a forza di piegarsi si diventa curvi. Ecco, Gesù non può accettare questo, che una persona, soprattutto perché donna, debba doversi piegare sempre. Voi pensate quanto hanno patito le donne, ad esempio a causa della religione. Si è dato origine alla caccia delle streghe, no? Perché c'è questa idea comunque che la donna è in questo stato di impurità continua, in questo stato di oggetto di tentazione, questo, quindi portarsi addosso il peso di questa mentalità, di questa, alla fine piega talmente tanto che può spezzarsi. Abbiamo donne spezzate a causa della religione. Pochi giorni fa c'è stato l'anniversario della morte di Margherita Porete, questa donna straordinaria che in epoca medievale ha avuto l'ardire di scrivere un libro che trattava dell'amore di Dio, ecco, no? Un libro di altissima mistica che può farla pari con Meister Eckhart, Suso, tutta quella mistica di quel periodo. Ma ha scritto delle cose che una donna non poteva neanche pensare, ecco, no? Ha ardito troppo. E gli hanno non solo chiesto di bruciare, distruggere tutte le copie di quel testo. Fortunatamente qualcuno ne ha fatto delle copie, quindi è giunto fino a noi, un libro importante che vi inviterei a leggere, Lo specchio delle anime semplici. ma poi è stata bruciata viva in una piazza di Parigi, dalla Chiesa. Bruciata viva. E Gesù la guarisce e lo fa di sabato. Non solo, la guarisce di sabato in una sinagoga. Cioè il luogo preposto all'incontro con Dio. A dire che il sacro, il sabato, Dio, non si può identificare né con un luogo né con un tempo. Possiamo dire, Gesù trascura luoghi e regole il sabato, perché sa che Dio sta altrove. Dio sta in quella donna che si può finalmente rialzare. Dio lo si trova nel benessere degli uomini e delle donne. Scusate. Capite che le cose sono importanti, queste cose sono importanti perché noi continuiamo a pensare che Dio lo possiamo incontrare altrove, invece no. È solo lì. Laddove si afferma la cura, il benessere, la giustizia, lì si rivela il divino. E Gesù non solo guarisce questa donna incurvata per il peso di una religione, ma se la prenderà anche con chi carica i pesi sulle persone. Luca 11 lo dice bene: guai a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Poi è molto bello quando viene detto questa figlia di Abramo. Non doveva essere liberata, sciolta. Perché Gesù cita questa frase? Nel libro di Genesi abbiamo una... Vi ricordate quel brano in cui Abramo viene invitato di portare sul monte il proprio figlio Isacco, di legarlo? Ecco, Abramo, uomo, scioglie, dà vita al figlio di Abramo, no? A suo figlio, a Isacco. Quindi, in qualche modo, Dio libera Isacco, figlio di Abramo. E adesso Gesù dice, questa donna, figlia di Abramo. Quindi Abramo aveva due figli, Isacco e questa donna. E anche questa donna adesso va slegata, va sciolta. Ma tutti siamo figli di Abramo e tutti dobbiamo essere sciolti, slegati da pesi, da carichi, da fardelli inutili, religiosi. Abbiamo caricato le persone di pesi insopportabili. Questa figlia di Abramo. Le conseguenze potrebbero essere due. La prima, quella di metterci in preghiera, ecco, di metterci di fronte a questo nostro Dio che vuole soltanto che noi siamo sciolti da tutti i nostri pesi, legami, ma non soltanto religiosi, a volte anche psicologici, a volte ognuno si porta dentro veramente legami da una vita che gli sono state caricate addosso ovviamente dall'infanzia, da genitori. Dio scioglie, Dio vuole sciogliere. Allora, però perché lui possa sciogliere dobbiamo innanzitutto prendere coscienza, dare un nome a questi pesi, se no non possiamo sciogliere noi. E dall'altra, il secondo spunto forse è quello di cominciare a sciogliere i pesi degli altri, sollevare i pesi delle persone. Perché a volte basta proprio poco. A me capita spesso, ma non perché poi tu puoi fare qualcosa, ma soltanto ascoltare qualcuno, poi ti dicono mi hai tolto un peso, ecco. Ma per il fatto stesso che hai parlato, hai dato la possibilità di parlare, no? Ecco, l'ascoltare già aiuta. Ho un peso nello stomaco, sono cose che si sentono, no? Ho un peso nella coscienza, sulla coscienza. Ascoltare, accompagnare, ridimensionare. Il secondo brano, invece, su cui vorrei fermarmi, è tratto da Marco, già verso la passione, perché voi sapete che Marco è un Vangelo molto breve, ha soltanto 16 capitoli, qui siamo al 14, quindi siamo già verso la fine. Marco 14, versetti che vanno dall'1 al 9. È quella che viene denominata unzione di Betania. L'unzione di Betania compiuta da chi? Lo sappiamo chi è?
Maria.
Beh, leggiamo il testo, vediamo se Marco ci dice qualcosa di utile. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scrivi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. È una donna anonima, noi non sappiamo chi sia questa donna. Non è certamente la Maddalena, Non confondiamo le cose. È un testo molto bello perché siamo in un contesto in cui Gesù è praticamente lasciato solo. Voi sapete che Gesù si avvicinerà alla sua passione, alla sua morte, completamente solo, abbandonato da tutti. E l'unica in sintonia con Gesù è questa donna anonima. Ed è importante perché compiono entrambi due gesti che possono essere equiparati. Gesù sulla croce compie un gesto gratuito, questa donna compie un gesto gratuito. Quindi per Gesù questo gesto è talmente importante che dice che verrà ricordato almeno questo gesto, cioè di tutti i gesti lui ci tiene che venga ricordato almeno questo, di tutto il Vangelo. Per il mondo intero in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Quindi pensate l'importanza che Gesù attribuisce a questo gesto. Non lo dice per l'Eucaristia, non lo dice per la risurrezione. È incredibile, Poi dispiace notare che il brano in realtà più dimenticato nella storia non viene mai letto nei Vangeli domenicali, non viene mai ricordato questo brano, nel ciclo B durante la lettura del Passio lo possiamo incontrare, ma potremmo anche saltarlo se si usasse la forma breve. Quindi l'unico passo che Gesù ci teneva, che venisse ricordato, non viene mai letto durante la liturgia. Perché? Ma perché in fondo è scandaloso. Gesù si trova a Betania, Betania significa casa del povero, siamo sulla sommità, Betania è sopra il Monte degli Ulivi, dove abitano i tre fratelli, Marta, Maria e Lazzaro, ma il testo non dice che è la Maria sorella di Marta e Lazzaro. Siamo in casa di Simone il lebbroso, quindi un impuro. Cioè Gesù è a casa di un impuro, non poteva entrare, ed è visitato da una donna che è sempre impura in qualche modo. E compie un gesto di alto valore simbolico. Ruppe il vaso di alabastro e versa il profumo sul capo. Noi abbiamo incontrato già due unzioni, o meglio, ci sono due unzioni nel Vangelo. Una di Maria, la sorella di Lazzaro, questa volta, Giovanni 12:1-8. E poi abbiamo visto noi Luca 7, la peccatrice di Luca. Ecco, però tenete conto che loro unsero i piedi. Invece questa donna unge il capo. Versò il profumo sul suo capo. Ora, versare olio sul capo era l'azione dei sacerdoti che consacravano re e profeti. Quindi l'azione della donna di versare il profumo non sui piedi ma sulla testa richiama l'unzione della testa dei sacerdoti, cioè sta facendo un compito, un'azione che era prerogativa soltanto dei sacerdoti. Non so, Esodo 29:4-7, oppure 2 Re 9:1-6, vi ricordate Samuele anche, no? Che versa l'olio su Davide, il re, il futuro re, e avanti così. Ora capite perché i suoi discepoli si indignarono non perché costava tanto quel profumo, si indignarono perché questa donna ha fatto un gesto che non doveva fare, era assurdo. Cosa versa? Versa nardo. Il nardo è un profumo preziosissimo perché rarissimo, poi voi lo trovate anche in giro, no? Sulle bancarelle lo trovate anche se girate per Gerusalemme, no? Però sono cineserie quelle lì. Il nardo è tratto da delle radici di fiori che crescono tra l'altro in altura, cioè bisogna sulle pendici di monti altissimi. Qui si dice che costano circa 300 denari, facendo un parallelo per quello che può. Un vasetto così di nardo potrebbe costare oggi 15.000-20.000 euro. Era quello che era tenete conto, un denaro era la spesa, la somma, il salario di un operaio, ecco, giornaliero. Quindi più o meno è un anno di lavoro di un operaio. Però cosa ci sta sotto? Qual è il valore simbolico? Siamo vicini alla Pasqua. Siamo al quarto giorno dell'ultima settimana di Gesù. Fra due giorni Gesù morirà sulla croce. questa donna anticipa ciò che Gesù vivrà sulla croce. Lui, vaso preziosissimo, andrà frantumato su quella croce, verrà spezzato, e proprio perché spezzato, solo perché spezzato, ne potrà uscire un profumo che impregnerà la realtà intera, strappandola dalla morte. Ora però bisogna per forza stare attenti ai termini. In ebraico profumo si dice shemen, S-H-E-M-E-N, shemen. Il profumo ha delle prerogative. Quando viene versato, il profumo si sente da tutti, indipendentemente dalla natura del ricevente. Cioè, se noi versiamo qui un vaso di profumo, il profumo viene sentito, ne gode, possiamo dire, ne gode il profumo il buono, il cattivo, il delinquente, il santo, il maschio, femmina. Capite, il profumo è qualcosa che non fa distinzione, quando emana, emana per tutti. Ora, shemen, profumo, ha un'assonanza con un altro termine, shem, che significa nome. E nella cultura ebraica nome, il nome della persona, stava a indicare, significare l'essenza della persona. Noi purtroppo abbiamo perso questo significato, ma il nome indicava l'essenza, la parte più ontologica proprio, era dire il nome, era dire l'essenza della persona. Allora, fuori di metafora, qual è il nome di Dio, l'essenza di Dio, la materia di Dio? È l'amore. Allora capite che sulla croce, quando verrà spezzato il corpo di Cristo, il nome di Dio verrà effuso, l'essenza di Dio, l'amore di Dio, il profumo di Dio verrà elargito, diffuso su tutti indistintamente. Vedete la portata simbolica di questo brano. Ora Marco è molto bravo a costruire questo episodio perché gioca sui contrasti. Nel brano di Marco ci sono due gruppi di persone. Da una parte i sommi sacerdoti, gli scribi, Giuda. Dall'altro c'è soltanto la donna con Gesù. Poi ci sono due gruppi di parole. Se voi guardate i termini, i verbi, vi rendete conto di questo gruppo di parole negative, mortifere, che sono impadronirsi, inganno, uccidere, tumulto, vendere, denaro, comprare, fremere, dare fastidio. Dall'altra c'è un gruppo di parole positive, alabastro, profumo, nardo, effondere, dare, sprecare, beneficare, opera bella, buona, Vangelo. Poi ci sono due logiche contrapposte. Da una parte quella dell'egoismo che si impadronisce, compra, vende, calcola e uccide. Dall'altra quella dell'amore che si dona. E poi lì ci sono due odori contrapposti. La puzza derivante da Simone il lebbroso e il profumo dell'amore versato. Ora, il testo in realtà non dice che Gesù, mentre era a tavola, il testo greco dice mentre Gesù era sdraiato a tavola. Non ci si metteva a tavola così come facciamo noi, ci si sdraiava a tavola, soprattutto nei banchetti festivi, alla moda dei romani, ecco, no? Ci si sdraiava a tavola. Ma quando voi trovate Gesù che è sdraiato, dovete pensare che lo stesso verbo è stato usato nell'Evangelo dell'infanzia, quando Maria prese Gesù e lo sdraiò nella mangiatoia. Ora, perché Maria sdraia Gesù nella mangiatoia? Nella mangiatoia si va per mangiare. Gesù viene sdraiato per farsi mangiare, perché l'amore o viene mangiato o cessa di esistere. Per questo che Gesù viene sdraiato in una mangiatoia. E qui viene sdraiato, e lo troveremo sdraiato anche nell'ultima cena, quando si identifica col Padre. Quel vasetto era di alabastro. Alabastro è un vetro preziosissimo che contiene tutta la pienezza del profumo, della bontà, della positività. Ma in fondo è Cristo essere questo vaso preziosissimo che contiene, Colossesi 2,9, tutta la pienezza della divinità. Ora si dice che questa donna infranse, spezzò, ruppe. Ma perché? Non bastava aprirlo, c'era un tappo di sicuro. Perché era necessario frantumarlo? Tra l'altro, l'avesse tolto il tappo, versato, poteva anche recuperare il vaso preziosissimo. Invece così. No, perché l'amore conservato, misurato, cessa di essere amore. Ecco perché rompe il vaso, Gesù si spezzò, si frantumò su quella croce, spezzò il vaso e spreca il futuro, il profumo, non lo misura, perché l'amore non va misurato, l'amore o va dato tutto o non è amore. Non si può conservare l'amore. Non è uno che dice io ti amo ma tengo qualcosa anche per me, non si sa mai. Lo spreco è necessario all'amore, non si dà misura nell'amore. O se vogliamo la misura dell'amore è non avere misura. Perché in fondo Dio non guarderà ciò che abbiamo dato. Se tanto, poco del nostro amore, guarderà ciò che abbiamo trattenuto. Cioè Dio, capite, Dio non guarda quello che abbiamo dato, ma quello che abbiamo trattenuto. E qualcuno, alcuni, in un altro, nel parallelo abbiamo Giuda, qui dice alcuni. Ma per dire che in fondo siamo tutti così, siamo tutti noi che misuriamo l'amore e diciamo, ma quanto spreco, a che pro tanto spreco? Sarà la stessa frase che sarà detta di fronte alla croce, in fondo, o se vogliamo viene detta ogni volta in cui c'è un amore insensato. Non bastava amare un po' di meno? Quante volte ci troviamo anche noi, forse noi stessi, alla fine, quando abbiamo amato, quando ci siamo spesi, quando ci siamo... Poi vediamo che le cose che in fondo non vanno come avremmo pensato, o prendono altre direzioni, oppure non c'è un ringraziamento, non c'è un ritorno, dice, ma forse ho sprecato tutto, non meritava amare così. Vedete, questo è quello che viene fuori dal Vangelo. Non meritava. Ecco, questa è la tentazione, quando si ama c'è questa tentazione di... La tentazione di pensare di stare a sprecare tempo, sprecare energie, sprecare. Ma certo, perché l'amore o va sprecato o non è amore. Se si trattiene qualcosa, fallisce tutto. Capite, non si può misurare. Quando si investe su una relazione, le domande sono queste, ma te lo meriti, ma quanto se lo merita? Ne vale la pena? Cosa ne avrò in cambio? Dove mi porterà questa cosa? Sciala, butta via. L'amore va buttato via. Quanto spreco. Risparmiarsi nell'amore, calcolare nell'amore, non porta da nessuna parte. Ha già il sapore della morte. L'unico modo per vincere la puzza di una carne, cioè di una vita in putrefazione, simboleggiata da Simone, è sprecare l'amore. Solo lo spreco dell'amore guarisce una vita che sta andando in putrefazione. Infatti Gesù dice, ma lasciatela stare, è l'unica che ha capito qualcosa, io farò così fra poco, sulla croce. E chissà che Gesù non abbia imparato da questa donna, perché 2 giorni dopo lui sprecherà la vita, trentenne, su una croce. Ma che spreco, ma per cosa? L'hanno abbandonato, l'hanno tradito, l'hanno insultato, non hanno capito nulla. eppure da tutto spreca, non poteva trattenere qualcosa. Ma sì, va bene amare, sì, ma tanto così. E no, perché se l'amore non va all'estrema conseguenza, non è più amore. La croce è soltanto l'estrema conseguenza dell'amore. O amiamo in maniera crocifissa o lasciamo perdere. O facciamo nostra la logica dello spreco, oppure facciamo nostra inevitabilmente la logica dell'impadronirsi, dell'inganno, dell'uccidere, del vendere, del denaro, del comprare, e avanti così. Cioè, dobbiamo decidere da che parte stiamo, in che gruppo ci ritroviamo. E Gesù dice: ha compiuto un'opera, un'azione buona. In realtà non è buona, è bella, una bella azione. E vide che era cosa bella, dice la Genesi. Amando si crea. È una ogni volta che amiamo è una nuova creazione. Ogni volta che amiamo si compie una nuova creazione. C'è un mondo nuovo che nasce, che sboccia, che si crea. Ogni volta che si ama si preserva per l'eternità. Ogni volta che si ama si strappa dalla morte. Ogni volta che si ama si sottrae dall'oblio. E poi questa frase bellissima: ella ha fatto ciò che era in suo potere. Cosa significa? Potremmo tradurre: questa donna ha amato come poteva. Ognuno ama come può. Pensate, quella donna, la prostituta, no, di Luca 7, come ama? Ama come poteva, cioè con gli strumenti del suo mestiere. I capelli, il profumo, l'olio con cui ungeva gli uomini, la bocca, le mani. Ognuno ama come può, con la sua storia, col suo carattere, con la sua psiche. Capite? Non c'è una modalità dell'amore. C'è la mia possibilità. Io posso amare per quello che posso, per quello che posso dare, per quello che sono. E Gesù dice: questa donna ha amato come ha potuto, eppure ha avvolto il mio corpo da questo amore che mi preserverà per l'eternità. L'amore ignora, non ha detto amato tanto, amato poco, perché l'amore non si misura. L'amore conosce soltanto il tutto. Ha anticipato il mio corpo per la sepoltura. Infatti andranno a profumare con olio profumato quel corpo dopo la sepoltura, ma inutilmente, infatti non lo troveranno. Perché quel corpo non c'è. Perché? Perché è stato un corpo che ha amato ed è stato amato. L'amore strappa dal sepolcro. Chi ama è già fuori dal sepolcro. E se cominciamo a amare, potremmo anche fare in modo che le persone che accostiamo, possono essere preservate. Da conoscere il sepolcro.